Buongiorno, ciao a tutti. Come in effetti si diceva, sono interrompibile, anzi gradirei essere interrotto più volte, perché il mio compito è quello di leggere le sollecitazioni che i colleghi hanno fatto e in qualche modo fare qualche commento che rimanga giuridico, però nel calare le novità dette all'interno delle peculiarità del settore dell'edilizia in generale del vostro settore, dove faccio una premessa generale. A volte alcune cose molto gravi per quello che riguarda in generale il diritto del lavoro possono esserlo molto meno nel vostro settore. Alcune cose che possono essere molto meno gravi nel diritto del lavoro possono essere molto più gravi nel vostro settore, perché non scordiamoci, e voi sicuramente non ve ne scorderete, ma è un richiamo che faccio a me stesso, non a voi, che spesso le regole generali calate all'interno di questo settore, insomma, assumono delle differenze notevoli, e lo fanno per un motivo molto basilare. In altri settori capita che chi lavora, nel momento in cui lavora, nel momento in cui esplica la sua attività lavorativa, non abbia in mente chi è il cliente della sua attività lavorativa. In questo momento il lavoratore che sta producendo in catena di montaggio una grande punto non sa che fra 6 mesi la comprerà il signor Mario Rossi. Invece in questo settore capita spesso che il lavoratore che esplica un'attività lavorativa sa il nome e il cognome di chi è il suo cliente, e l'imprenditore che esplica quell'attività lavorativa sa il nome e il cognome del suo cliente, perché quando si apre un cantiere, insomma, quel cantiere lì, se è una scuola pubblica, il nome e il cognome lo si sa, e lo si sa già da prima, è il comune X che sarà committente di quell'attività. Se è un'attività anche privata, però è un'attività dove si sa chi c'è a monte. Questa è una differenza molto banale, ma totalmente che cambia totalmente tutte le cose di cui abbiamo parlato. Insomma, chi produce un determinato bene di consumo che poi verrà messo sul mercato, prima lo produce, poi spera di venderlo. Quando qualcuno di noi entra in un negozio e vede un cellulare, inizia a chiedere sconti dicendo dai, mi faccia lo sconto, beh, chi glielo venda, a prescindere che non è chi gliel'ha prodotto, c'è una catena e una filiera, però dice beh, il 10% di sconto riesco a fartelo, il 20% di sconto riesco a fartelo, il 30% no, perché sono sotto costo, ci devo rimettere io, perché li ho già spesi, e io li ho spesi perché l'ho comprato per rivendertelo, ma chi l'ha venduto a me l'ha comprato da qualcun altro che a sua volta l'ha comprato da chi l'ha prodotto, e quei soldi li ha spesi. In questo settore invece tutto cambia, perché a un certo punto qualcuno dice beh, facciamo che per beccarmi quella commessa lì io faccio il ribasso del 50%, tanto mica li ho spesi, spenderò dopo, prima prometto che riesco a fare quella roba col 50% di sconto, poi spenderò quei soldi. E a quel punto, dopo che quella ipotetica gara, ma anche quell'affidamento privato all'X condominio o a qualsiasi altra attività viene vinta, qualcuno dice beh, adesso qualcuno mi aveva promesso 100 euro e gli ho detto che invece ne voglio solo 50 e con quei 50 ci devo star dentro. Allora inizio a dire ai fornitori ti pago quando e se li avrò, e inizio a dire ai lavoratori ti pago quando e se li avrò, e inizio anche a dirgli ti pago un po' meno, inizio a gestirmi i fattori produttivi. Quindi un elemento che vi do di fondo, ma che era poi quello che Walter, che Schiavella diceva all'inizio, e quindi voglio soltanto riprendere per fare il punto con voi, è insomma, in questo settore c'è una struttura produttiva tremendamente diversa dal resto del mondo, c'è un ciclo di produttività molto frammentato. Un normale imprenditore è un organizzatore, fare impresa significa, per un imprenditore significa organizzare, e che cosa si organizza? Fattori produttivi. Una volta nel vecchio ciclo produttivo era compro tutti i fattori produttivi, li metto insieme e poi vendo. Oggi questa cosa è tremendamente più frammentata, quindi ognuno fa un pezzettino di un qualche cosa che poi viene assemblato e poi viene buttato sul mercato. Però normalmente, insomma, la questione è molto più stabile. Negli ambiti in cui parliamo noi, di cui parliamo noi, la questione è molto più frammentata. Perché fare l'imprenditore nel settore edile significa gestire, sperando che quell'imprenditore ce li abbia, più cicli produttivi, perché ogni cantiere è un ciclo produttivo diverso, unico. Perché fare due scuole identiche, ma una farla in montagna e una farla in pianura, sono due cicli produttivi diversi. Fare una scuola a 5 minuti da un cementificio è diverso che fare di quella scuola a 7 ore dal primo posto che produca calcestruzzo. Sono cose tremendamente diverse e quindi ogni cantiere è un ciclo produttivo e ogni lavoratore esplica quel ciclo produttivo. E in questo settore ci sono lavoratori abituati a non avere un tetto sopra la testa, cosa che in altri settori non ci sono. Ci sono lavoratori abituati a lavorare la mattina in un cantiere, il pomeriggio in un altro, a lavorare 3 mesi in un posto e 3 mesi in un altro, ad avere tempi di stacco fra un'attività lavorativa e l'altra, proprio perché è un ambito molto complesso dal punto di vista produttivo. Quindi sono lavoratori diversi, e questo lo sapete meglio di me, se erro mi correggerete. Ci sono alcuni lavoratori di cui gli imprenditori non si priverebbero, qualsiasi cosa accada, perché poi alla fine sono quelli che gli gestiscono concretamente il cantiere, mentre loro stanno anche da altre parti, e ci sono invece alcuni lavoratori molto diversi, perché questo è anche un settore di primo ingresso, insomma, per soggetti immigrati, per chi perde il lavoro da altre parti, per soggetti giovani, e tutto questo conta e conta non poco. Visto che sto andando per richiami, mi ricollego anche una cosa detta da Mulai, cambia anche un po' il ruolo in effetti di chi si mette fra il datore di lavoro e il lavoratore al fine di tutelare il lavoratore, cioè dell'attività sindacale. Quella di rendere effettivi certi diritti che a volte sulla carta ci sono, ma non ci sono nella sostanza. Perché il ruolo di scrivere le regole non è del sindacato. Il sindacato può proporle, può dire quello che pensa, ma è il legislatore che scrive le regole. Possono piacere o meno, le si può commentare in modo positivo o meno, ma è lì. Invece un ruolo nel rendere le regole realtà è... Questo sì, che è un ruolo molto diverso. E qui mi ricollego al fatto che in questo settore ci sono regole che altri settori non hanno. Un esempio su tutti: un lavoratore che esplica la sua attività all'interno di un appalto di lavori può andare non dal suo datore di lavoro, ma dal committente di quell'opera, che sia pubblica o privata, bussare alla porta e dirgli: tu mi devi dei soldi. E a prescindere che questo percorso è un po' complicato, ma quel datore di lavoro si potrebbe sentire costretto dal giudice a dirgli: tu gli devi dei soldi, quel committente, e quello dice: ma chi è questo signore? Io non ho mica un contratto di lavoro con questo signore qui, non lo conosco, non l'ho mai visto. Quello che il lavoratore che produce la grande punto in questo momento, quando io comprerò la grande punto fra 6 mesi, non ci viene da me a chiedermi dei soldi, sta lavorando per me in questo momento. Non lo sa ancora, ma sta lavorando per me. Quando quella macchina lì esce, fa un giro più o meno lungo e alla fine diventa la mia autovettura. Quel lavoratore può venire da me a dirmi: ma lo sa che lei mi deve dei soldi? La mia risposta è: io dei soldi a lei, ma io non so neanche chi è, io ho comprato una macchina. Quindi rendere effettivo alcuni diritti in questo settore, si hanno più poteri di altri settori, si hanno però anche più criticità, però sicuramente il potere andare da un committente a dirgli: guardi che io voglio soldi da lei. In questo settore, visto che c'è l'articolo 29 del decreto legislativo 276, l'INPS, l'INAIL possono andare dal committente dicendogli: salve, lei ci deve dei soldi. Quei soldi sono denaro contributivo che il datore di lavoro del signor X avrebbe dovuto versare nell'espletamento dell'opera o del servizio. Questo può avvenire anche finita l'attività lavorativa, finita l'attività di esplicazione del servizio o del lavoro. Beh, tutto questo va messo dentro al calderone di cui oggi noi stiamo parlando, perché in effetti sono regole logiche che in altri settori non hanno. Beh, ciò detto, arrivo all'ultimo commento generale, che è: in effetti qui oggi stiamo parlando di elementi generali, ma che hanno una loro valenza, e vi faccio un commento che è tutto mio, ma che insomma sottopongo al vostro giudizio. Io credo che in effetti la democrazia sia un esercizio di equilibrio. Essere democratici significa fare un esercizio di equilibrio. Come diceva appunto prima la collega, il diritto del lavoro è un diritto squilibrato, ed è un diritto squilibrato, meno male che lo è, perché tenta di andare a creare equilibrio sociale. Quello che conta è che ci sia equilibrio sociale, non che il diritto sia equilibrato. Nel dire io e lui abbiamo gli stessi diritti è molto equilibrato. Quando poi però si parte dal presupposto che io li riesco a usare e lui no, stiamo parlando di nulla. Quindi si entra in un aspetto del ci interessa poco cosa dice il diritto sulla carta, ci interessa molto di più cosa il diritto diventa nella realtà, diventa nella sua concretezza. E non c'è dubbio che un contratto, come è un contratto di lavoro, come è un qualsiasi altro contratto, è l'incontro di volontà. C'è qualcuno che vuole una cosa e qualcun altro che ne vuole un'altra. I giuristi parlano di vizi della volontà, cioè di volontà viziata. E allora ho capito male, pensavo di comprare olio d'oliva, invece ho comprato olio di semi, la mia volontà è stata viziata. Qua, nelle cose di cui stiamo parlando noi oggi, la volontà è qualcosa di tremendamente più complicato, perché per un imprenditore, un lavoratore, è un fattore produttivo. E non è nient'altro di diverso, ed è anche in qualche modo giusto che lo sia. È un elemento che serve ai fini della produzione. Nel nostro settore, ci siamo detti, una produzione un po' delicata, perché ci sono soggetti che hanno 3 dipendenti e fatturati molto alti, e in altri settori non si comprenderebbe come fa uno con 3 dipendenti ad avere quel fatturato lì. In questi settori invece questa cosa è possibilissima. Ci sono soggetti che ovviamente, non avendo cantieri, hanno pochi dipendenti, avendo tanti cantieri hanno tanti dipendenti. Questo è una variazione di numero di soggetti impiegati che in altri settori non si ha, però è un fattore produttivo un lavoratore. Dall'altra parte però c'è da dire che se la volontà di chi offre lavoro è cercare fattori produttivi, dall'altra parte la volontà di chi offre quel lavoro è la volontà di campare, stare al mondo, quindi l'incontro delle due volontà non è equo. Per un datore di lavoro assumere tizio, assumere Caio è una scelta di volontà, ma è una scelta di chi è il miglior fattore produttivo nel mio sistema. Per i due lavoratori è campare, quindi l'elemento del concetto di contraente debole è fondamentale, e le norme di cui abbiamo parlato lo stanno perdendo, se lo stanno dimenticando questo concetto di contraente debole. Si tutela tanto il consumatore in quanto contraente debole nei confronti della banca che offre il conto corrente, va anche tutelato il lavoratore che palesemente è un contraente debole. E in questa ricerca di equità, di equilibrio, si porta, lo diceva anche questo prima la collega Vecli, si tenta quasi di superare il diritto arrivando a dire decida un collegio arbitrale secondo equità. Ma guardate, cos'è equo? Non è facile da dire. Perché io scommetto che se lo chiedo a voi, voi mi dite sempre equo che vinca il lavoratore. Perché se vince l'impresa al massimo ci rimette un po' di soldi che sono una sua parte del fattore del meccanismo produttivo. Se ci rimette il lavoratore non è ci rimetto un po' di soldi che sono parte del mio sistema produttivo, ma ci sto rimettendo un pezzo della mia esistenza. Quindi alla fine, se il concetto di equo è portato al concetto di società, bisognerebbe dire tanto la vince sempre il lavoratore, perché sarà ben equo che qualcuno abbia una maggior tutela. Però giuridicamente ovviamente non è così, perché si va a vedere il caso concreto. E qua vi porto un esempio: fare arbitrati è una roba strana, perché si parla di collegio arbitrale come se il collegio fosse la stessa cosa che è il collegio giudicante. Quando si va di fronte a 3 giudici, sono tutti e 3 imparziali, hanno di fronte a sé 2 avvocati che, a costo di dire balle, ognuno tira l'acqua al suo mulino, e i tre giudicanti si fanno convincere o meno. Immaginiamo proprio che non esista il diritto, quindi sia tutta questione di convinzione secondo equità, bisogna convincere quelle tre persone che è equo questa cosa. Questi tre, dopo che hanno salutato gli avvocati, si litigano fra di loro partendo però da un concetto di siamo tutti e tre imparziali. Un collegio arbitrale è una balla che sia un collegio, perché in realtà l'arbitro nominato da una parte, l'arbitro nominato dall'altra, sono gli avvocati, ognuno tira l'acqua al suo mulino, nessuno va lì per dire guarda hai ragione. Alla fine decide tutto il presidente, negli arbitrati decide tutto una persona. Non è un meccanismo così equo, non sono tre pari che se la giudicano, decide tutto uno. E se può decidere secondo equità significa mettere da un lato una logica di fattore produttivo nelle mani di una persona e se sbaglia, oh, dall'altro la vita di qualcuno e la retribuzione di qualcuno e la continuità lavorativa di qualcuno nelle mani di questa persona qua. E di nuovo anche qua ci sono peculiarità assolute in questo settore. Quando si dice, beh, se le parti non sono d'accordo decida il giudice del tribunale, ma di quale tribunale? Quello dove siede il collegio, e dove siede il collegio? Beh, se le parti sono d'accordo dove vogliono, se no dove siede l'impresa? Questo è un settore che ha un livello di trasferta che altri settori non hanno, e dov'è che siede l'impresa? Casomai io ho lavorato tutta quell'attività, me la sono fatta in Emilia Romagna e poi invece devo andare a litigare in Calabria. E come faccio? Cioè, ci sono in mezzo un po' di chilometri, non ho la fabbrica lì e litigo lì. In Puglia. L'elemento del... dove andiamo a litigare? Perché ci possono essere lavoratori che, vabbè, si spostano, però possono anche aver lavorato in più posti diversi. E dov'è che vado a litigare? Su quale questione litigo? Quindi, questo porta a dire che in realtà molte di queste norme che abbiamo valutato oggi sono in effetti norme che prendono a riferimento un imprenditore molto più stanziale, molto più finalizzato a una produzione e un lavoratore molto più dedicato ad una singola attività. Anche perché alcune norme sul licenziamento, che sono in effetti gravi, sono a mio modo di vedere forse un po' meno gravi in questo settore, perché in questo settore finita un'attività lavorativa ci si preoccupa un po' meno del devo licenziare qualcuno meno, uno dice non ho più niente da fare, quindi è un meccanismo molto più volatile. Vi faccio però altri esempi calati in questo ambito. La certificazione. Beh, la certificazione è una roba seria, non tanto perché si vada a dire volevamo quello, ma per due motivi a mio modo di vedere. Il primo, si costringe il lavoratore a raccontare delle bugie, a dire lei ha capito che è proprio così quello che sta succedendo, e questo dice sì sì lo voglio, è proprio questo quello che voglio, ma in realtà non è quello che vuole è avere un lavoro, poi dopo il resto si vedrà. Il secondo è non tanto vincolare il giudice a un giudizio, la cosa è già grave, vincolare il giudice a una volontà e non poter andare a valutare quello che si diceva prima, la causa del contratto, che cosa hai voluto come contratto di lavoro, ma anche imporre questa volontà e questo bollino che si mette sui contratti agli enti intermedi. Stiamoci attenti, perché in questa roba qua rischiamo di mandare al macero il DURC. Perché quando l'INPS e l'INAIL dovranno dire beh questa roba era così perché le parti la volevano così e quindi ha logiche differenti, non si potrà più litigare nei confronti di questi soggetti. Questi soggetti saranno tenuti a rispettare la certificazione. E quindi in questo caso costruire sul DURC meccanismi di congruità del costo del lavoro, alla fine li staremo costruendo su qualche cosa che gli stanno sfilando le basi da sotto, perché anche questo elemento della congruità della forza del lavoro è a voi chiarissimo, può essere applicato solo in un settore come questo. Quante sono le ore lavorative per fare la grande punto? Le misuro. Quante sono le ore lavorative per fare una scuola? Boh, possono essere di più, possono essere di meno, e poi soprattutto non ho già fatto la scuola e le vado a misurare, poi creo il prezzo della grande punto, ma ho creato il prezzo della scuola o dell'abitazione prima e poi ho fatto questa roba. Quindi quando mi ritrovo negli ultimi 15 giorni in cui non ho più soldi, beh, lì la congruità della forza lavoro va a carte 48, perché tenterò di barare sui materiali, ma tento anche di barare sull'impegno, sulla forza lavoro, far lavorare meno, perché alla fine, se mi sono male organizzato, va a finire che ci rimetto io come imprenditore, e quindi tenterò di giostrare. In un percorso produttivo molto più lineare è più facile, in un percorso produttivo come il nostro è difficile, vi faccio un esempio, ma insomma anche questo è chiarissimo. Arriva un qualsiasi ente a tutela della sicurezza, vede una cosa non in sicurezza e dice: guarda che là su quel ballatoio tu ci devi mettere una protezione, sennò la gente cade da lì. Ripasso fra 10 giorni e lo voglio vedere. Uno che sta lì e lavora lì, beh, il ballatoio lo mette in sicurezza, perché dice: questo qui ripassa fra 15 giorni, mi rompe le scatole, quindi lo mettiamo in sicurezza. Uno che è in un cantiere edile dice: fra 15 giorni ripassa per tutte le volte che vuoi, tanto quella roba lì fra 3 giorni viene via, quindi non ho neanche il problema di dover avere meccanismi di controllo di questo tipo, perché ci sono situazioni lavorative in sicurezza che durano 3 giorni, finito è finita, insomma, molto brevi, molto, molto dubbi. Quindi, arrivando e tentando di arrivare a conclusione, sperando di avervi dato delle sollecitazioni, non vi è dubbio che litigare di fronte ad arbitri è un problema. E non vi è dubbio che molto spesso per un lavoratore che ha perso quel lavoro o persa quella lite, perde tutto, può essere anche un meccanismo che in qualche modo lo si persegue. Per altri ambiti lavorativi diventa talmente complicato litigare, è talmente aleatorio litigare, per quando è secondo equità, boh, come andrà a finire quella roba non lo so, che per un lavoratore può assolutamente convenire dire: senti, lasciamo stare così, vedo cosa riesco a trovare domani mattina, in qualche modo mi arrangio, e su tutta quella faccenda lì la mandiamo a carte 48. Sicuramente un meccanismo di certificazione è qualcosa di complicato, perché si dà per presupposto che litigare sia sbagliato, e invece litigare è tremendamente giusto. Diciamocelo, litigare è tremendamente giusto, perché se io adesso esco e qualcuno mi tampona e mi dice: beh, non ti risarcisco il danno, meno male che ho la possibilità di litigare. Il guaio è che se questo qui scende dalla macchina, è alto 2 metri, ha in mano un cacciavite così e mi dice: sai che litigare è brutto, ho ragione io, non è bello, io vado a casa con la macchina rotta e dico: non abbiamo litigato. Invece era molto meglio litigare, perché io alla fine non ho più la macchina rotta, quindi il litigare è meccanismo di equità. Il litigare in modo efficace è meccanismo di equità, quindi non è che diventa bello perché si litiga meno, assolutamente no, perché normalmente se si litiga meno è la parte debole che ci rimette, non la parte forte che ci rimette, questo normalmente, insomma, capita poche volte che questo non avvenga. E allora, se litigare è brutto, leviamo le moviole, leviamo gli arbitri, facciamo fare le partite di calcio senza moviole, senza arbitri. Però poi va a finire che quello più forte dice: ho ragione io, 4-0, è finita così, e l'altro dice: beh, veramente non ho visto che tu abbia fatto 4 gol, sono più grosso, ho ragione io. Quindi il dire che il litigare non funziona non ha molto senso. Concludo solo con una affermazione, dando un senso anche al mio intervento. Se in effetti la democrazia è un fattore di equilibrio, si può mettere in discussione quello che sto dicendo, però io credo che avere una società democratica sia una società equilibrata, significa partire dallo stato di fatto e tentare di riequilibrare i vari elementi che ci sono. Il tentare di collegare questo al fatto che sia assolutamente lecita la libertà d'impresa. E ripeto, questo è uno dei settori più forti, dove si sostiene in modo più forte, abbiamo bisogno di bravi imprenditori, perché sennò non riusciremo mai ad avere un buon livello di lavoro per i lavoratori. Quindi la libertà d'impresa va vista come modo per un imprenditore di fare bene un suo lavoro, che è un lavoro di organizzazione, e quindi sicuramente di tutela di questo aspetto. Non mi sento di venire qua a negare che questo sia fondamentale. Dall'altra parte però la libertà di qualcuno dovrebbe finire dove inizia la libertà di qualcun altro, e questo qualcun altro è chi esplica quell'attività lavorativa, che più che di libertà ha bisogno di tutela, non ha così tanto bisogno di libertà, ha molto più bisogno di tutela. e il bilanciamento fra queste due cose rischia pian piano, un pezzettino alla volta, ci ritroviamo ormai da tempo a parlarne, rischia veramente di cambiare e di modificarsi. Se poi devo dire che queste ultime modifiche siano quelle più dirompenti per il vostro settore, io mi sento di dire di no, ce ne sono state ben di peggio, ben di più problematiche, però inserite in un sistema generale anche queste portano a levare logiche di tutela a vantaggio di un sistema che però non diventa libero, perché appunto se la libertà è sono libero finché non pesto i piedi a qualcun altro, non diventa libero, diventa qualcosa di più che libero. E quindi tematiche vecchie, ma tematiche secondo me sempre attuali, cioè quelle del basare questa attività su servono imprenditori organizzati, servono imprenditori che seguono logiche di buona produzione e allora avremo lavoratori che lavorano in modo tranquillo, in modo tutelato, in modo sicuro, secondo me è ancora il punto centrale di tutta questa faccenda. Le norme che stiamo vedendo portano invece probabilmente un imprenditore a riuscire a superare questa logica avendo comunque degli strumenti che di fatto gli lo portano a dire: beh, ho un contratto che è certificato e nessuno mi rompe le scatole, ho un meccanismo arbitrale che dice che questa cosa poco cambia. E quindi, finendo, qui il punto vero secondo me è: qual è la distinzione fra legislazione, contrattazione collettiva e contratto individuale? Perché arriviamo a cancellare la contrattazione collettiva e diciamo che ognuno si scrive il suo contratto individuale di lavoro. Arriviamo a dire che allora il legislatore a legiferare, a fare tutto lui. Insomma, qui il bilanciamento è delicato e il contratto collettivo, soprattutto nell'ambito degli edili, è sempre stato un contratto collettivo abbastanza atipico, abbastanza innovativo, che ha introdotto cose che altre volte non c'erano o erano addirittura viste male a livello generale, ma perché in questo settore servivano. Quindi tutte queste logiche generali calate in questo settore, secondo me, assumono veramente delle sfumature assolutamente peculiari che, come si diceva, insomma, lascerei anche al dibattito e ai vostri commenti, che sono per me per primo sempre molto utili e arricchiscono la visione di una tematica così, così complessa. Vi ringrazio.
Allora, se ci sono compagni che vogliono porre domande, questioni, prima di dare la parola a Fulvio, ne abbiamo un po' di tempo, non moltissimo, ma... Nessuno?